la tradizione marxista sia stata più sensibile all'elemento delle classi che all'elemento della lotta, tendendo molto spesso a risolversi in sociologia delle classi sociali, evacuando invece il terreno dello scontro in quanto tale, del rapporto conflittuale, del rapporto strategico. Ecco, questi temi ci troviamo a parlarne stasera in consonanza anche con l'anniversario della guerra del Golfo, della terza guerra del Golfo o seconda guerra del Golfo, a seconda se si consideri la prima, quella tra Iran e Iraq. La guerra in Iraq rappresenta una continuazione di quella prima guerra che segnalò l'uscita dall'ordine della guerra fredda, per cui quel tipo di ordine che si era retto sulla contrapposizione dei due blocchi, sulla guerra fredda, quindi una guerra congelata che stante la distruttività delle armi nucleari non poteva essere combattuta in maniera diretta e quindi veniva demandata ad altre forme. E con la fine della guerra fredda si pensava che si sarebbe aperta una epoca assai differente, per cui un certo tipo di discorsi simili a quelli che circolavano precedentemente alla prima guerra mondiale sulla fine della guerra, sul fatto che la guerra era diventata inutile, che la guerra sarebbe stata espulsa dall'orizzonte delle relazioni sociali in quanto irrazionale, in quanto non più funzionale, così come circolavano poco prima della prima guerra mondiale e poi si vide come andò a finire, iniziarono a circolare anche dopo l'89. In quell'epoca si parlava di fine della storia, per cui fine del confronto fra gli stati, in una grande società liberale che per la natura stessa del liberalismo e del liberismo non avrebbe avuto bisogno di ricorrere alla guerra. E subito dopo però, subito dopo l'89, la prima guerra del Golfo, che invece segnala come nello spazio post guerra fredda per la guerra lo spazio c'era ed e come. E le tappe successive poi le conosciamo tutte: la guerra in Kosovo, la guerra in Afghanistan, l'ultima guerra in Iraq, così come conosciamo le diverse nomenclature che sono state date a queste guerre, la guerra umanitaria, la guerra preventiva e quant'altro, come se fosse questa necessità di aggettivare una guerra che non corrisponde più alle forme tradizionali in cui si dava. E dal punto di vista della prospettiva strategica, al discorso sulla fine della storia si è sostituito il discorso sullo scontro di civiltà. Ed è interessante vedere come queste due prospettive già al suo tempo fossero nate l'una contro l'altra, o meglio, la seconda come la prima. Il famoso saggio di Huntington, Lo scontro delle civiltà, nasce come risposta al saggio di Fukuyama, per delineare invece un nuovo orizzonte di tipo conflittuale, per cui non lotte di tipo ideologico, ma lotte di tipo culturale, per cui una serie di linee di frattura stabilite attraverso linee culturali. E il modello dello scontro di civiltà è il modello di cui oggi esplicitamente o implicitamente si discute, come del modello della fine della storia se ne parlava solo per dire che non lo si condivideva, ma citandolo lo si accreditava in qualche modo. Lo stesso per quanto riguarda il modello dello scontro di civiltà, a eccezione di Marcello Pera, che io sappia che deve essere più o meno l'unico in Italia che rivendica dopo il suo famoso libro La rana ambigua, oggi rivendica le certezze dello scontro di civiltà. E quindi questo è il terreno sottostante attraverso cui si danno tutta una serie di letture delle dinamiche conflittuali, delle dinamiche guerresche che caratterizzano il nostro tempo. Ecco, esistono però delle altre versioni sul mercato, esistono delle altre possibilità di interpretare quelle guerre che hanno iniziato a scatenarsi in serie proprio nel momento in cui le guerre non avrebbero più dovuto esistere. Per alcuni è tutta una questione economica, per alcuni è tutta una questione legata al petrolio e che per l'Iraq potrebbe anche funzionare, per l'Afghanistan funziona un po' meno. Ricordo ai tempi della guerra del Kosovo, per tener ferma questa prospettiva che dietro le guerre ci doveva per forza essere il petrolio, si sviluppò un bizzarro determinismo idraulico secondo cui lì bisognava fare la guerra perché dovevano passare delle tubature, perché dovevano passare delle pipeline. Si poteva pensare, ma era proprio necessario fare la guerra, non si poteva farle passare un po' più sopra e un po' più sotto. Però la volontà di tenere questa tesi delle risorse strategiche, delle risorse energetiche come chiave di intelligibilità, se appare verosimile per realtà come l'Iraq, che poi verosimile fin lì, perché se questa fosse la determinante ci si potrebbe chiedere ma non c'erano altre modalità per garantirsi il controllo da parte degli Stati Uniti di quel petrolio. O come spiegare l'atteggiamento degli Stati Uniti verso Israele se l'elemento determinante è il petrolio, notoriamente Israele non ne ha. Quindi se la lettura in termini di scontro di civiltà è caricaturale, nelle sue versioni sia trucide alla pera e Huntington, sia nelle versioni dal volto umano, diciamo così, del multiculturalismo benintenzionato di sinistra, è una chiave di lettura che non funziona, altrettanto non funziona quella economica, per cui è facile dire che dietro la guerra ci sono le ragioni economiche, però quando da un assunto generico si passa a delle considerazioni più in dettaglio, quali sono questi interessi economici? Sono ancora interessi economici nazionali? Si può parlare di interessi economici nazionali? E alla fine, per andare a accertare degli interessi concreti e specifici, si finisce per fornire delle letture, anche queste grottesche, in termini di apparato militare industriale, per cui poi alla fine Bush farebbe la guerra per far fare appalti all'Alibato, che sì, certo, c'è anche questo, ma come chiave di lettura non penso che funzioni. Ecco, ho toccato un po' di punti, per quale motivo? Per chiarire come mio parere, ponendosi di fronte a queste guerre che proliferano nello spazio post guerra fredda, il primo punto sia quello di partire dalla difficoltà nel elaborare una chiave di lettura unitaria. Io personalmente non riesco a trovare una chiave di lettura unitaria e la difficoltà è anche nel trovare quello che una volta si chiamava lo scopo politico della guerra. Una volta la guerra, se andiamo al modello della politica degli stati europei post-vespagliani, aveva degli scopi abbastanza chiaramente identificabili. La Prussia faceva la guerra alla Francia o faceva la guerra all'Austria perché voleva quel tale territorio e di conseguenza dichiarava guerra e cercava di esercitare delle pressioni militari fino a che non aveva quel territorio. Una volta che riusciva ad acquisirlo, si faceva la pace, si concludeva e tutto andava a posto fino alla guerra successiva. Ecco, oggi un altro interrogativo è di che cosa è costitutiva, di che cosa è costituente la guerra globale, quale ordine si propone di instaurare. E anche qui il panorama è abbastanza oscuro. Per cui cosa è seguito a queste guerre? È seguito il Kosovo cantonalizzato, dove nel momento in cui se ne andrà la KFOR, non si sa cosa succederà, o meglio si sa cosa succederà, i serbi saranno cacciati, sono cacciati, sterminati. L'Afghanistan in mano ai signori della guerra, l'Iraq, questo è un lapsus un po' inquietante, l'Iraq cantonalizzato, e sull'orlo di una guerra civile che probabilmente avverrà in consonanza alla exit strategy statunitense. Quindi nessun ordine chiaro, nessun progetto di riordine chiaro. Clausewitz direbbe nessuno scopo politico chiaramente identificabile. Ecco, quindi questi sarebbero i primi due punti, qua mi fermo così magari c'è spazio per più interventi, su cui vorrei partire insomma da un punto negativo, ossia il fatto che le teorie disponibili e le interpretazioni in termini di obiettivi con cui solitamente si viene in contatto ben poco ci possono dire su queste guerre. Ora si tratterebbe di cercare di costruire una pars costruens, vedremo se qualche elemento emergerà.
Sì. Allora, solo qualche spunto per la discussione. Allora, non mi dimentico che noi stasera presentiamo, le presentazioni vengono fatte tantissime, anche con persone note, per cui un po' mi vergogno, voglio dire. Di questa rivista, e parlo solo adesso, il cui interesse è un po' cercare quello di rispondere, o quello di impostare qualche tipo di riflessione sugli interrogativi che poneva Marx. Questo a partire da una considerazione molto banale che cerco di fare, che è la seguente. Noi abbiamo l'impressione, cioè noi insomma come gruppo di lavoro che poi è dietro la rivista, che sulla questione della guerra si eserciti un doppio registro, cioè da una parte la guerra è comunque di fatto, voglio dire, un elemento essenziale del nostro modo di vita, della nostra cultura, qualcosa di cui noi ci siamo accorti, noi che viviamo nella provincia italiana o europea, insomma, ce ne siamo accorti negli ultimi 18 anni, ma ovviamente dopo la caduta del muro di Berlino, cioè a partire soprattutto dalla guerra del Golfo, ma che comunque è costitutiva, cioè non si parla che di quello. Oggi il problema di discussione non è se mai ci sarà un attacco contro l'Iran, ma quando e a quali condizioni. Cioè l'impressione di fondo è che qualunque sia l'ordine occidentale o del nord o del mondo sviluppato, questo esige un qualche tipo di conflitto, o comunque pensa già al conflitto. Se uno si va a leggere le riviste di studi internazionali pubblicate soprattutto negli Stati Uniti negli ultimi anni, si accorge che già questi pensano al conflitto con la Cina. Il problema non è se, il problema è quando e a quali condizioni. Quindi da una parte la guerra, il conflitto armato, sembra essere una normale caratteristica della vita sociale su scala globale. Questo è il primo punto. Il secondo punto è contemporaneamente non la rimozione, io personalmente non amo molto il lessico psicanalitico, ma l'allontanamento, la cancellazione, la non possibilità di parlare di queste cose nei luoghi che invece sono deputati a occuparsi, quindi la discussione filosofica, le relazioni internazionali. Quindi vi faccio un esempio molto banale. Ho dato recentemente un'occhiata a una decina di manuali italiani sulle relazioni internazionali. C'è tutta una parte, direi il 90%, che si occupa delle trasformazioni dell'ordine dopo la fine del comunismo, dell'impero sovietico, Stati Uniti, Europa, poteri emergenti, e alla fine c'è sempre un capitoletto, la situazione del conflitto armato nelle relazioni internazionali. 10 pagine o 20 pagine, l'ultimo capitolo su 200-250, come se si trattasse di un'eccezione e non invece di un elemento costitutivo. Quindi il doppio registro è un po' questo, cioè da una parte una normalità della situazione di guerra, naturalmente in condizioni molto nuove rispetto all'idea che ci siamo fatti di guerra, quelli da meno della mia età, della mia generazione, nei decenni scorsi, contemporaneamente la impossibilità, insomma, di parlarne, di tematizzare. Qui con impossibilità non mi riferisco al fatto che non se ne parli, se ne parla come, però il parlarne non è stato ancora incorporato nel mainstream del discorso filosofico, politologico, sociologico contemporaneo. Questo mi sembra assolutamente evidente, no? Cioè che non si tratta di una questione che in qualche modo non può essere portata in primo piano, perché è come se fosse scorretta, no? È come se fosse politicamente inopportuna, è come se fosse di cattivo gusto. Ecco, quando noi parliamo di conflitto armato ci troviamo esattamente in questa situazione, cioè una realtà che da una parte ci condiziona, dall'altra però è inopportuna. Da questo piccolo conflitto di quadri concettuali parte un po' la nostra riflessione, una riflessione del nostro gruppo di lavoro, ma sostanzialmente molti se ne stanno accorgendo, e da qui anche l'esigenza di cominciare a mettere a fuoco alcuni aspetti essenziali di questo punto. L'aspetto insomma, che spinge questo tipo di riflessione, non solo nel nostro gruppo ma in generale, è fondamentalmente un cambio di stato. È successo qualcosa negli ultimi 20 anni, di cui ora cominciamo a accorgerci, ed è sostanzialmente l'emergere di quello che si potrebbe dire una società conflittuale globale. Allora, io personalmente detesto l'espressione globalizzazione, si dica tutto al contrario di tutto, ci sono 100.000 definizioni, non vuol dire nulla, eccetera, però è indubbio che oggi le questioni, non so se alcuni di voi hanno visto il film Siriana, no, non è un granché secondo me, onestamente, no? Ci sono anche dei punti molto discutibili, cioè il ruolo positivo che viene fatto giocare a un leader arabo che è favorevole all'emancipazione delle donne, vorrebbe, cioè sembra una specie di traduzione all'inizio del XXI secolo delle istanze di democrazia e di indipendenza nazionale, poteva avere un Mossadegh, non so se qualcuno di voi si ricorda, no? C'è il tentativo di questo comunista iraniano di nazionalizzare l'industria petrolifera in Iraq nel 1951-52, non funziona molto, però al tempo stesso, cioè oggi mi sembra poco praticabile una teoria di questo tipo, però dà un po' l'idea, un film come quello dà un po' l'idea che perfino nel mondo del cinema, che dal punto di vista intellettuale probabilmente negli Stati Uniti soprattutto è più avanzato di altri, o comunque rivela più punti critici di altri, in questo mondo, che è il mondo appunto dell'immagine riflessa, eccetera, stia nascendo un po' la consapevolezza che ormai il mondo di cui stiamo parlando non è più limitato ai nostri angusti piccoli spazi nazionali, ma sia in qualche modo una situazione di interconnessione. Il problema è che nei sistemi interconnessi non circola solo la pace, non circola internet oppure i film che noi scarichiamo da Emule, per dire, ma circola invece un'ipotesi continua, eccetera, di conflitto. Cioè, in poche parole, quando qualunque altro sistema non funziona, o al limite prima che qualunque altro sistema funzioni, ricorriamo al conflitto armato. E questo vuol dire che da qualche parte aerei si alzano in volo, servizi segreti sono in azione, un nemico viene identificato, partono i bombardamenti e da qualche parte dei gruppi armati operano sotterraneamente. Questa è la norma. Mi riferisco a un esempio, faccio un esempio molto banale. Lo faccio sempre, quindi mi scuso se qualcuno l'ha già sentito. Allora, nel 1991, esattamente all'inizio della guerra di cui oggi ricorre l'anniversario, io chiesi ai miei studenti, ero a Milano, ma scusate, vi sembra normale che un nostro pilota dal ridicolo nome di Cocciolone sia andato a bombardare l'Iraq? Ma qual è il senso di questa cosa? Non vi meraviglia, cioè è normale tutto questo? Ecco, a distanza di quanti anni sono passati, 15 anni, 91-2006, io ripropongo la stessa domanda: qual è il senso di tutto questo? Cioè, come proiettiamo una situazione di questo tipo sulla scena internazionale? Beh, la risposta io non la so dare, evidentemente, per quanto riguarda il nostro piccolo paese, però penso che si può cominciare a fare qualche piccola ipotesi dal punto di vista dello scenario globale. Allora, soluzione del conflitto armato, che sia limitato, che sia chirurgico, sempre tra virgolette, che si tratti di bombardare gli impianti nucleari dell'Iran, oppure di farlo entro l'anno, di farlo tra 2 anni, eccetera, non è un'opzione eccezionale, è semplicemente una risorsa possibile in qualunque momento. E questo perché la scena politica internazionale è cambiata al punto tale che non si può neanche parlare più di scena internazionale. Non ha nessun senso, la parola internazionale, secondo la teoria delle relazioni internazionali o della politica mondiale, presupponeva l'esistenza di unità statali, politiche o di conglomerati, come potevano essere alleanze, eccetera, che ovviamente interagivano tra loro. Oggi questa interazione non esiste più o comunque non è alla portata delle singole compagini nazionali. Esistono altri poteri, esistono altre logiche, in qualche modo conosciute, spesso sconosciute, che si incaricano al posto nostro di, al posto non nostro, cioè scusate la mia, voglio dire il lapsus, al posto degli stati nazionali di esercitare l'opzione militare indipendentemente da qualunque altra considerazione. Insomma, sta emergendo, questa è l'impressione che possiamo farci, una sorta di potere o di sistema di poteri a livello globale che un sociologo chiamerebbe sostanzialmente legittimi e formalmente illegittimi, in altre parole non riconosciuti da nessuno, ma attivi e di fatto capaci di operazioni. Piccoli esempi banali. Sui giornali tedeschi, un piccolo riflesso è comparso anche in Italia, si è scatenata una polemica fortissima sul ruolo che i servizi segreti militari tedeschi hanno avuto nella guerra in Iraq. Si dice, sembra, Die Zeit ha dedicato due numeri a questo problema, che i servizi segreti tedeschi, chissà perché, in possesso dei piani della difesa di Baghdad, a me la cosa fa ridere perché non sembra che i piani della difesa di Baghdad comunque fossero molto efficaci, comunque questi qua avrebbero ceduto il piano della difesa di Baghdad agli americani nei primi mesi del 2003. Oppure ancora in precedenza è venuto fuori, grazie a una guerra diciamo tra servizi segreti di velinari, tanto per non fare nomi, Carlo Bonini della Repubblica, no? Quindi gente che scrive che in qualche modo insomma, è collegata al Sydney, è venuto fuori che gli italiani erano già presenti nell'autunno del 2002 in Iraq, quindi 5 mesi abbondanti prima dell'inizio della guerra, e operavano insieme a tutti gli altri servizi segreti occidentali per indebolire il sistema di difesa di Baghdad, per individuare gli obiettivi e soprattutto, credo che questa è l'opzione più credibile, per comprare i generali. Ora, tutti hanno capito che nel marzo 2003 gli iracheni non hanno combattuto, se non i poveri disgraziati che sono stati ammazzati in prima linea, e che ignari di tutto questo, però fondamentalmente il temutissimo esercito iracheno, vi ricordate le leggende venute dalla Guardia Repubblicana, le forze corazzate eccetera, sono ben guardate ad intervenire. Gli americani hanno perso alcune centinaia, poche decine di uomini per sbaglio, no? Perché alcuni reparti finivano nel punto sbagliato, non conoscevano, hanno sbagliato le mappe, lì qualche tipo di resistente di sarebbe stato di catturare. A distruggere o comunque a indebolire una forza armata comunque già compromessa da anni e anni di sanzioni che soprattutto colpivano la popolazione, pare che nell'autunno del 2002 avessero contribuito soprattutto tutti i servizi segreti occidentali solidari tra loro, compresi, lo dico subito, per i francesi. In altre parole, la sceneggiata che si è svolta nel gennaio febbraio del 2003 al Consiglio di Sicurezza dell'ONU era appunto una sceneggiata. L'attuale primo ministro francese De Villepin raccontava un sacco di panzane, cioè l'opposizione francese alla guerra, quasi si comincia quasi a simpatizzare con la capacità di contare i panzani, così come americano, come si chiamava quello un po' colorato, marroncino, che poi è sparito, così come Paolo raccontava un sacco di palle. Si trattava appunto di una sceneggiata. Dietro questa sceneggiata cosa c'era? C'era la formidabile, fondamentale solidarietà tra gli apparati militari di sicurezza di tutti i paesi occidentali nel fare una guerra i cui scopi risultano ancora oscuri e i cui obiettivi risultano oscuri. Io mi limito semplicemente a dire che bisognerebbe cominciare, secondo me, a pensare che nel mondo oggi agisce una struttura politica appunto sostanzialmente legittima, nel senso che nessuno la contesta, anche se chiaramente in contraddizione con le parole pronunciate nelle costituzioni, eccetera, eccetera, che fondamentalmente è l'apparato militare, non so bene di che cosa, del mondo occidentale, del nord del mondo, non lo so, sono degli amici dell'America, nel caso di dire, e che funziona come braccio armato di una serie di interessi di non facile decifrazione. Questo a me sembra il punto essenziale. Al di là delle considerazioni canoniche sulla chi giova, quali sono gli interessi, quelli che già diceva prima Max, il petrolio piuttosto che l'egemonia, piuttosto che il controllo strategico dell'area, piuttosto che la preparazione di una futura guerra contro l'Iran in previsione di un attacco fondamentale contro la Cina, spero di non esserci se mai questo capiterà, perché si tratterà di una cosa particolarmente, come dire, corrusca. Quello che mi sembra interessante è l'emergere di questo tipo di sistema, struttura di potere militare che non rende conto a nessuno, e che mi verrebbe voglia di chiamare una specie di stay behind globale, se non che questo behind non è molto behind, perché se si capisce perfettamente, se ne parla ed è lì, no? Cioè non è neanche Gladio, non è neanche una Gladio globale, no? È una specie di struttura militare, politico-militare, che non necessariamente, questo voglio dire subito, afferisce agli ambienti più turpi, oscuri o tenebrosi dei neocons o dei teocons, ma è semplicemente, a me sembra di capire, una ragion d'essere di un riassetto, di una trasformazione dei sistemi di governo del mondo. Questo è il punto rispetto al quale il conflitto, cioè l'uso delle armi su larga scala, è un modo come un altro di gestione del potere, che poi si tratti spontaneamente di una normale, una sorta di volontà di potenza a livello globale, per cui visto che ci sono questi strumenti li si usa, che tutto questo serva a degli interessi diretti, tutto questo mi sembra abbastanza secondario, sta di fatto che questo tipo di potere in qualche modo emerge. E qui dobbiamo cominciare un po' a guardarci in faccia e a dire ma come si scrive questa ascesa di questo tipo di potere rispetto alle grandi analisi sull'evoluzione del mondo? Tanto per capirci, ora non voglio essere provocatorio, ma io non vedo onestamente una moltitudine omogenea, no, non lo so, cioè, parliamo di queste cose, cioè, visto che siamo in un luogo come questo, che tutti noi ci riconosciamo grossomodo in alcune opzioni politiche, io non vedo assolutamente delle moltitudini vogliose di impadronirsi delle forze produttive del mondo capaci di buttare a mare gli orribili poteri del capitale. Al contrario, vedo da una parte una pluralità di opzioni, diciamo di esistenza, di opposizione assolutamente divise tra loro e spesso anche poco accettabili, insomma, dal punto di vista ideologico. Cioè io non ho una grande simpatia né per gli sci, non so, è ognuno dica la sua, voglio dire. Dall'altro invece vedo una forte integrazione dei poteri militari globali, un'integrazione nei fatti. Ecco, questo è il primo quesito, insomma, la prima questione che vorrei mettere in discussione, cioè che tipo di prospettive apre una in qualche modo una società globale che apparentemente divisa in una congerie di stati, di alleanze continentali di vario tipo, vede però al contempo emergere qualcosa del genere. È solo una paranoia, è solo una specie di evocazione del Grande Fratello, oppure siamo di fronte a forme di potere inimmaginabili rispetto a cui quelle a cui eravamo abituati a pensare con le letture di classico, di Marx, di Weber, di Foucault? Beh, quelle tradizionali ci sembrano semplicemente dei sogni o cose di questo tipo. Questo è un primo problema. Un altro problema, se noi assumiamo che questo tipo di struttura non ha alcuna difficoltà nell'uso delle armi, un uso limitato dal punto di vista delle nostre paranoie, cioè assolutamente illimitato invece per chi le subisce, possiamo provare a proiettare sulla scena globale dei sistemi di accettazione di questa realtà e quindi, tanto per capirci, forme non di manipolazione nel senso strategico di Grandi Fratelli eccetera, ma forme proprio culturali globali di accettazione di questo mondo come la diffusione della paura. Adesso ripeto, non sono impazzito rispetto a quanto potessi essere una settimana fa, però mi comincio a domandare, ma questa faccenda della Viaggia, scusate, cioè, è una presa in giro oppure che cos'è? Cioè da due anni io ricordo che il primo articolo che ho letto su una pandemia che avrebbe devastato l'Occidente risale al gennaio del 2005, ma l'articolo era chiaramente su Foreign Affairs, era stato scritto nell'autunno del 2004, quindi stiamo parlando di un anno e mezzo fa. Leggo i libri di Mike Davis che mi confermano, di quali tematizzano il fatto che attraverso l'integrazione dei sistemi ci sono, così come 11 anni fa, non so se vi ricordate, era nata la paranoia su Ebola, ricordate? Non so chi di voi ha visto il film Virus Letale con Dustin Hoffman, eccetera. No? Virus Ebola ha distrutto, ha fatto fuori alcune suore, non mi ricordo, italiane in particolare nel Centro Africa, Ecco, no, ma scusate, magari sono assonato, io la metto sul ridere per non piangere, però effettivamente fino a questo momento sono morti innumerevoli cacchini, un gatto nell'isola di Ugen. Non so, io mi limito semplicemente a portare le questioni sul tappeto, gatti sull'isola di Ugen. Poi è possibile tutto, per amor di Dio, però la pandemia annunciata per il mese dopo non c'è, non si vede. No, si dice, sì, è possibile che la pandemia possa colpire tutti i volatili dell'Occidente. Fino a questo punto no, cioè è andato un po' in crisi l'industria del pollo industriale. Ecco, voi mi dite, ma questo è impazzito. No, io sto dicendo, questa strada della pandemia, non a caso è stata lanciata dal giornale del Consiglio Nazionale della Sicurezza Americana, dalla rivista, questo non è privo di importanza, accidenti. Noi viviamo in un paese in cui per anni siamo stati governati dall'ex costruttore proprietario di Canale 5, cioè non ci vuole molto adesso, senza ipotizzare scenari apocalittici alla Virilione, non ci vuole molto a capire, insomma, che in un mondo unificato le dinamiche qua non sono così diverse da quelle che succedono nel quartiere ticinese o a San Pier d'Arena, cioè si tratta di una differenza di scala, non di qualità. Allora, la mia domanda è semplicemente, non è che questi mondi producono, magari in modo conflittuale, con delle paranoie, sistemi di controllo, sistemi di distrazione, chiamate come volete, che non sono poi del tutto lontani da quello che... Insomma, se mezzo mondo, compresi... vi faccio un esempio empirico, no? Ogni tanto io mi ricordo di fare sociologo e quindi teoricamente di avere a che fare con la realtà empirica. Allora, mi sono andato a rileggere gli articoli che Carlo Bonini, già giornalista del Manifesto e del Corriere della Sera, attualmente inviato per tutte le questioni che riguardano i servizi segreti e le cose più oscure e turbi, ha scritto all'epoca della famosa storia delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. La Repubblica prendeva gli articoli pubblicati sul New York Times, sul Washington Post, e lì la storia del Niger Gate, cioè questa cosa fantastica per cui i servizi segreti italiani avrebbero convinto la CIA, no? Che Saddam, provate a pensarci un attimo, no? Voi siete in un paese normale, in un mondo normale, e vi viene detto che i servizi segreti italiani, no? Quindi questi con la panza, no? col cravattone come portavano i sindacalisti degli anni 60, avrebbero convinto i servizi segreti del paese più importante della terra che e dice no, credeteci, no? Voi assolutamente, no, ma noi non ci possiamo credere, no, Saddam sta comprando l'uranio arricchito in Niger, ma chi lo dice? Lo dice, non so chi cavolo era, l'Equa Pollari, però qualcuno del genere, dice, no, credeteci, no? Dice, beh, vi crediamo. E Bush dice questa cosa in un discorso che ha avuto un'importanza mondiale. Come le spiegate queste cose? Cioè, non frega assolutamente nulla spiegarla, non mi interessa sapere se gli italiani hanno buggerato la CIA, la National Security Agency, eccetera, o viceversa, se questi vogliono farsi buggerare o se tutta questa è una grande finzione. A me interessa solo notare come tutto questo abbia un senso in un ambiente, in uno scenario in cui tutto sommato siamo tutti sulla stessa, è una sorta di televisione di strada a livello globale, no? Che, in cui le manipolazioni mediali, che poi non funzionano quasi mai, falliscono, si scopre che Bush ha contato un sacco di panzane e non succede nulla, non cambia assolutamente nulla. Non è che Kofi Annan ha detto vergogniamoci tutti, buttiamo allora dovremmo cacciare gli Stati Uniti dall'ONU. No, tutti si arrabbiano perché Bush, notizia di ieri, gli Stati Uniti non partecipano alla commissione dell'ONU sui diritti umani. Ma scusate, chi se ne frega? Cioè, non mi sembra una notizia così decisiva e fondamentale. Allora, come definire questo mondo? A me sembra che siamo in uno scenario proiettato globalmente che non è poi molto diverso da quelle schifezze che succedevano negli anni 60 a Milano, quando della bomba dell'agricoltura la colpa della bomba si dava a un poveraccio, un attico zoppo, cose di questo tipo. A me sembra che il sistema della bufala, io la metto sul ridere, ma è terrorizzante tutto questo, sia del tutto compatibile con un mondo in cui qualunque interesse, spesso oscuro e privo di significato, lo si persegua rapidamente con l'uso delle armi. Per parlare di cose serie, a me sembra però che la strumentazione teorica che noi abbiamo ereditato dal passato per leggere queste trasformazioni sia clamorosamente insufficiente. Cioè che il rapporto che c'è tra pace e guerra, struttura e dinamica degli eventi, non so come dire, non funzioni più. Io parlo delle mie vergogne citando Brecht, no? E dico semplicemente che nel mondo delle scienze sociali di queste cose proprio a nessuno gli importa nulla. Cioè, se voi andate a incrociare su Google la parola war con la parola sociology, trovate due o tre corsi in qualche università periferica americana che se ne occupano, tipo qualche ex attivista dei diritti civili negli anni 60, cose di questo tipo, ma l'argomento non interessa. Cioè, noi ci occupiamo di cose che non esistono, che ne so, la mobilità sociale, che non esistono, che non hanno alcun tipo di rilievo teorico, no? Parliamoci chiaro, che non ci, di cui non ci potrebbe fregare di meno, ma infinite generazioni di studenti vengono afflitti, oppressi, dalla loro esistenza rovinata da queste faccende, e nessuno però parla, dice, ma scusate, ma in questo momento 3.000 carabinieri, non credo poi, poveracci, vuol dire, sono esseri umani come noi, o 2.550 se ne stanno a Siria sperando che gli sciiti si dimentichino di loro, parliamoci chiaro, no? Perché questo, oppure altri 200 sfigati se ne stanno a proteggere i pozzi. E tutto questo invece a sociologi, antropologi, filosofi, dottrinari politici, studi di relazione internazionale, non interessa assolutamente niente. Quando io sono partito all'inizio dicendo che c'era uno scarto evidente tra una realtà che ci condiziona, che è più forte di noi, e una rappresentazione intellettuale che è veramente miserevole, no? Fino al punto di invocare il tema della rimozione. Beh, detesto la psicanalisi come personalmente, quindi è una cosa di cui mi assumo la responsabilità come quadro di riferimento concettuale, però mi sembrerebbe giusto dire che insomma, siamo di fronte a una rimozione colossale. Ecco, questi sono alcuni degli argomenti di cui noi ci stiamo occupando, che ci intrigano moltissimo, che ci divertono, perché in fondo si la vita è breve, quindi tanto vale divertirsi anche quando si occupa di queste cose. Aggiungo poi che l'occuparsi di queste questioni dà un ulteriore brivido intellettuale. Si scoprono, si mettono in evidenza se solo si cambia un po' il punto di vista delle cose che altrimenti non sarebbero mai venute alla nostra conoscenza. Vi faccio un esempio che si riferisce a una piccola esperienza di qualche giorno fa. Io sono stato in Marocco per fare una roba, proprio subito dopo che i carabinieri avevano pestato il marocchino di Sassuolo. E è abbastanza divertente andare a parlare di queste cose dall'altra parte, no? Vabbè, lasciamo perdere che cosa. Comunque, le zone in cui sono stato io in particolare sono le più soggette a vessazioni antropologiche che abbia mai conosciuto. Non c'è antropologo, mi riferisco agli amici e conoscenti che si occupano di scienze sociali, che non abbia studiato il Souk di Sefru, l'Alto Atlante, l'organizzazione delle tribù, segmentare delle tribù. Io, se fossi un marocchino, sparerei a qualunque uomo con la barba, me compreso, appena lo vede di fare. Cioè, non è un antropologo, pure, dopodiché in queste non ho mai capito i motivi, probabilmente perché i francesi avevano una grossa tradizione di studi antropologici, insomma alla fine della fiera tutti hanno studiato tutto, se non che un mio amico, un simpatico che io e la mia compagna abbiamo conosciuto, ci ha dato in mano una storia di vita sensazionale, di cui voglio parlarvi brevemente, che pubblicheremo nella prossima numero della rivista, che dà un'idea di quello che è successo senza che mai gli antropologi se ne siano occupati, gli storici nemmeno, non parliamo di filosofi e sociologi. È la storia di vita di una donna, di una prostituta, ora voi capite benissimo come fare la prostituta in Marocco negli anni 50 forse era un po' peggio che farla oggi, no? La società tribale di campagna, che fu assunta nel 1952, perché i francesi in questo sono fantastici, dal BMC, dal Bordel Militaire de Campagne, delle tribù, dei reparti coloniali marocchini in Indocina. Questa povera donna, che è ancora viva e racconta questa esperienza, viene assunta ufficialmente e va a fare la prostituta in Indocina e si trova a Dien Bien Phu. Solo che i francesi, visto che poi tra l'altro erano circondati da un sacco di truppe, la mandano in prima linea e lei racconta in questa storia di vita come si trova in trincea a dover usare la mitragliatrice che doveva salvarsi, dove insomma si trovava in questa situazione, viene ferita e alla fine di questa vicenda, per fortuna si salva, sta 4 mesi in ospedale, torna in Marocco e i francesi le danno una medaglia. Nella storia di vita lei finisce dicendo: beh, la medaglia mi ha fatto molto piacere perché riconosce le cose, effettivamente se il governo francese attuale mi desse una pensione sarei più contento. Questo dà un'idea di quello che è stato, delle pieghe, delle cose che non sappiamo, di quello che è stato il conflitto in particolare che ha coinvolto per esempio le truppe coloniali, quelli che abitavano in altri mondi, eccetera, e dà anche un'idea della possibilità che se smettiamo le categorie veramente ridicole, insomma, dell'antropologia, della sociologia, nessun antropologo si è mai occupato di queste faccende. In quella zona lì, quella in cui studiavano il Sucre, le tribù segmentarie, i santi, le tombe, eccetera, eccetera, nessuno ha mai studiato, per esempio, cosa ne è stato delle truppe coloniali francesi per i francesi, marocchine per i francesi, magari delle donne. Nessuno si è mai andato, si è mai occupato, per esempio, cioè questi soldi coloniali, insomma, si sa che i marocchini hanno sangue caldo, insomma, queste cose, cioè, nella rappresentazione popolare. E questo ci dà un'idea, appunto, di quello che potremmo tirar fuori dalla storia, anche per conoscere i nostri mondi e per capire, detto tra noi, anche perché siamo così antipatici al resto del mondo, cosa potremmo trarre da queste vicende se cominciassimo a pensare che la guerra, il conflitto armato, non è soltanto una degenerazione della razionalità. Chi cavolo più legge Habermas oggi? Per dire, no? O Rawls, no? Questi miti teorici veramente demenziali degli anni 70-80, di cosa potrebbe essere anche il nostro mondo, il nostro sapere, se guardassimo semplicemente in pieghe con noi. Con questo l'interesse per la guerra non è dovuto soltanto all'evidente fascinazione delle storie, no? Ma è qualcosa di più, vorrei che fosse ben chiaro, insomma, o qualche tipo di preoccupazione politica.
Dunque, a questo punto si dice la fatidica formula che qualcuno ha qualche intervento da fare, diciamo così, qualcuno ha libertà di intervenire, altri più o meno obbligo, insomma.
Altro che questo è durissimo.
Dunque, c'è il solito silenzio, perché di solito per aggirarlo ci si mette d'accordo con qualcuno che fa il compare e fa la prima domanda, però stavolta mi sono scordato di farlo. Chi è che rompe il ghiaccio? Dunque, se nessuno rompe il ghiaccio devo ricorrere alla chiamata nominale.
Ma dai Max, fammi dire una cosa.
Oh!
No, nel senso che Sandro faceva tutto questo quadro legato, proprio legato alle origini della guerra dell'Iraq, no? Nel 2003, l'anniversario, eccetera, eccetera, e ha tracciato questa situazione in cui in gennaio, febbraio, in qualche maniera, c'è questo potere militare internazionalizzato con regole loro, no? Insomma, che poi è una deregulation rispetto al diritto, eccetera, eccetera, che trama la guerra. Però d'altra parte bisogna anche ricordare che c'è stata una manifestazione internazionale per la pace che ha coinvolto tutti, alla quale probabilmente eravamo partecipi noi stessi, che è stato un momento in cui, insomma, i numeri dicevano che la maggior parte del mondo era contro. E nonostante questo, insomma, mettiamoci guardiamoci in faccia, d'accordo quello che fanno loro, ma noi anche nel momento in cui su un argomento la Chiesa in Italia è intervenuta, perché c'erano anche le suore che mettevano fuori le bandiere della pace nella mia via, a Baghdad sono tutte le delegazioni che sono andate lì nello stesso giorno, c'era la manifestazione anche lì, ripresa sui grandi schermi di tutto il mondo. Allora, anche noi non siamo stati capaci, no? Abbiamo fatto tutto il possibile, ci siamo in qualche maniera contatti, abbiamo deciso che siamo la maggior parte del mondo e abbiamo perso tanto quanto. Allora siamo senza speranza, è un po' questa la cosa.
Un
No, qualcosa.
No, io non voglio opprimere con il mio punto di vista, ritorniamo dopo. Però mi ricordo.
Dai.
Cioè, il ghiaccio è stato rotto, quindi anche più timidi. Quelli che abbassano gli occhi.
Vabbè, che si produce sempre la situazione del liceo, dai.
L'animo
re.
Ma allora magari io comincio un po' a rispondere alla questione che è stata posta. In realtà il vero problema mi sembra sia che le manifestazioni contro la guerra hanno attestato che i contrari alla guerra erano maggioranza, senza dubbio in Europa e anche in tutta una serie di altri posti. E però questo pone un problema grave, ossia prima, in precedenza, per fare una guerra era necessario acquisire il consenso del paese. Esistevano tecniche di manipolazione dell'opinione pubblica, di creazione dell'entusiasmo, di mobilitazione nazionalistica, perché per spedire la gente in trincea a morire bisognava suscitare l'adesione. Alla fine non bastava l'elemento repressivo per spingere a combattere. Ormai il dato inquietante è che gli sforzi fatti per la mobilitazione del fronte interno sono invece stati assai scarsi, e la guerra si è data nonostante il consenso non esistesse praticamente quasi da nessuna parte, perché nella guerra globale per coloro che la fanno il consenso non serve, perché non si mandano i cittadini a morire da un certo punto di vista. E la si può continuare a combattere contando su una sorta di dissenso impotente. Anche per, è questo il in precedenza bastava manifestare il dissenso, si poteva fare crollare il fronte interno. Oggi la questione del fronte interno quasi non si pone. Ed è qua l'impasse del Movimento per la Pace, e il fatto di essere riuscito a vincere, si parlava di seconda superpotenza nella fase più ottimistica, e il fatto che sia riuscito a vincere, quindi a esprimere, se volessi usare un termine vetusto, egemonia culturale, non so, ieri notte ho sentito pure Calderoni che diceva che alla guerra era contrario pure lui. Però questa egemonia culturale, diciamo così, contro la guerra non si è tradotta in nessuna seria possibilità operativa.
Scusate, oh!
Vai, Enzo.
Non è vero che, secondo la nostra tradizione, la guerra dà l'occasione poi per trasformare questa guerra in guerra civile rivoluzionaria. Non fa parte anche del nostro DNA, di persone di sinistra, credere, interiorizzare il conflitto a tal punto che comunque la guerra va bene, perché è un'espressione di bisogni materiali in conflitto e che danno l'occasione alle forze rivoluzionarie, come diceva la sinistra una volta, per trasformarla invece in una rivoluzione. Non so che una risposta.
No, ma tu come la pensi su questa tradizione?
Com'è?
E tu come cosa
no, dici? Lo chiedo perché questa idea, scusa, è talmente interiorizzata questa cosa che si trova difficile, ad esempio, accettare un'idea di non violenza all'interno della sinistra, vero? O non mi sbaglio, almeno da alcune parti. Quindi, cioè, è sempre un po' ambivalente questa cosa. Sì, noi siamo per una società conflittuale, in quanto ci sono ovviamente degli interessi e delle classi in conflitto, però quando il conflitto diventa troppo così, in un momento o porta alla rivoluzione leninista, no? Mi riferisco all'inizio del Novecento, oppure oggi siamo un po' disorientati forse per questo, perché abbiamo sempre comunque aderito a concetti di conflitto anche violenti, non riusciamo a elaborare un'idea precisa di non violenza e ci troviamo piuttosto disorientati. Questa è la mia visione piuttosto confusa. Però interroghiamo anche la nostra stessa tradizione, no? L'idea di guerra, di conflitto, di armi, eccetera, eccetera.